Oh, guarda un po', bellini, hanno trovato un punto d'intesa questi due, guarda come stanno, quando si guardano negli occhi, madonna, qui c'è qualcosa, qui è nata qualcosa, è na- ballano, no, via, ma alla mia età che, mamma mia. Basta, mi vergogno. Anche Batman, che è una persona seria, anche lui in fondo si vergogna. Così, ecco. Fai un incontro, un appuntamento ai buio. Ecco, vabbè. Ah, sorgiamo, sorgi dalle acque. Ecco, mi sono rotto le acque. Vieni, ti mettiamo a posto. Ah, che bello, ragazzi, trovarsi nuovamente insieme. No, perché poi uno dice, ma guarda, lo sai che è diventato un appuntamento, sì, come era una volta alla radio, un appuntamento fisso, io torno a casa di corsa perché voglio, la gente mi dice così, non so se sia vero, ma quando mi incontra per strada mi dice, torno a casa di corsa, no, andate a vedere il giro, via, no, tu fa bene, no, tu fa bene, tu fa di molto bene, perché qui, oggi come oggi, i valori sono crollati. Cosa c'è rimasto? L'Italia dei valori? Quello c'è rimasto, voglio dire, i valori sono crollati, no? E se c'è questo valore di persone che ti considerano amico, no? Tu non conosci queste persone. Queste persone ti conoscono, ma non personalmente, ti hanno visto, ti hanno sentito. E poi nei conti ti dicono, per me sei sempre stato come un amico. Un amico, io ti ho considerato un amico anche se non ti ho mai sentito, cioè visto di persona, mai parlato di persona. E queste cose ti fanno piacere, perché vuol dire che tu sei riuscito, cioè tu in questo caso io, a creare un mondo, un piccolo mondo, piccolo grande, dipende da ognuno, nel quale è bello vivere, no? Un mondo in più in cui vivere, e questo mondo in più in cui vivere è il mondo del G. Può piacere, può non piacere, cioè, che palle, oppure ganzo, in certi momenti invece non mi piace, ci sono quelli che vogliono solamente divertirsi, quindi ridere, mi piace il sondazzo, cioè, sono quelli invece che apprezzano maggiormente le cose più serie, più importanti, più profonde, che possono venire fuori anche da questo programma. E questo programma che la gente mi dice a volte, cioè, ma che programma è? Abituati, come voi siete, a programmi in scatola, che devono significare per forza questo, cioè bisogna colpire questo target, quindi questo target è stupido e noi bisogna essere stupidi, il target siete voi, siete voi il target da colpire, cioè, quindi quando sentite programmi stupidi in televisione, in radio, eccetera, è perché pensano che voi siate stupidi, capite? Lo capite? Questo, cioè, riuscite a capirlo, No? Non siete stupidi allora, scusate, ma cioè, qui si, cioè io non ho un target, per me i target sono tutti, io faccio un programma per cui la gente a volte è disorientata, dice ma cosa fai veramente? Tutto quello che mi viene in mente, tante puntate, ogni puntata si parla di cose diverse, eccetera, tutto quello che mi viene in mente, non è preparato niente. Io posso pensare oggi parlo di questo, però non preparo il discorso prima. Ecco, il tutto è strano oggi come oggi, perché siete abituati a essere presi per il culo, a essere presi per scemi, capito? Io invece vi prendo per intelligenti, magari sbaglio, lo so, però io ci credo ancora nella gente, no? Sì, e gli altri, quelli importanti, no? Quelli che fanno programmi importanti, programmi nazionali, quelli dicono, vediamo un po', qual è il target? Sono i giovani? Borda, dagli tutte cose da giovani a giovani. Qual è il target? Il target sono le persone dai 34 ai 53, così. Allora, diamo quello che pensiamo possa andare bene, perché comunque non impegniamo mai troppo la mente umana, non diamo troppo materiale di riflessione, se no, per carità di Dio, cambiano. E lì è l'errore. L'errore è lì. Dagli il buono, dagli l'umano, dagli quello che esce da dentro, dagli il materiale di riflessione. La gente, alla fine, se qualche volta abituata alla stupidità, dirà, oh, però, che cosa dice? Perché in realtà poi dirà, però, così io ho preso tutti i miei ascoltatori alla radio, partendo dal sondazzo, partendo dalle cazzate, partendo da tutte quelle cose che mi vengono alla mente, che poi, come sempre, ho cercato di nobilitare, non sono scherzi, ma sono provocazioni telefoniche, sono cose che servono a capire com'è la gente e quindi come siamo noi. Ecco, tutte queste cose qua, ovviamente, hanno poi attirato molta gente. E allora gliene ho date secche, sempre, quelle mie 4 ore giornaliere che facevo alla radio, che ho fatto per 25 anni alla radio, gli ho dato roba anche interessante, anche seria, eccetera. Alla fine c'è stato chi, e con mia grande soddisfazione, mi ha detto, lo sai che io preferivo le cose serie a quelle divertenti? Alla fine sono riuscito a ribaltare, in parte, e non con tutti ovviamente, un po' la situazione. La situazione che poi è diventata totale. Ecco. Quindi uno che entra nel mio mondo non deve aspettarsi una cosa o un'altra, ma tutte quelle cose che possono esistere. E io, del resto, scusate, io tutti i giorni vengo qua. Faccio una trasmissione, faccio un programma, avrò necessità di dirvi qualche cosa, cioè ogni giorno, io non vendo nulla, e quindi non vendendo nulla, ragazzi, nemmeno un numero di lotto, non c'ho nemmeno un numero da darvi, ma è incredibile, no? Vi posso dare il mio? 333-180-52-52, questo è il mio numero, e lo sapete, perché l'ho reso noto, chi vuole mi chiama, no, capito? Quindi, non avendo, oltretutto, non parlo di calcio, non parlo della Fiorentina, mio Dio, di che cosa potrò mai parlare? Ma come vanno abituati, Per dire, vabbè, questo è un argomento fra i tanti che si possono intraprendere, ovviamente, perché io credo ancora nel fatto che si possa creare una situazione, un mondo in cui uno possa entrare e prendere tutto. Tutto quello che c'è in questo mondo, puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo con me, per carità, quando parlo di certe cose tu puoi benissimo non essere d'accordo con me, anzi è meglio che una parte di voi non sia d'accordo con me, peraltro a questo punto c'è anche un dibattito fra noi, no? Può essere utile, può essere costruttivo, mentre io credo di essere propositivo, io propongo. Propongo continuamente cose di cui spesso non sento parlare da nessuno. Cose che non si. Ieri, per esempio, vi ho fatto vedere delle immagini che ho fatto io, che ho ripreso io con una piccola macchina fotografica. Ecco, è un'idea mia, è un approfondimento che vi spingo a fare voi stessi. Io non vedo nessuno che faccia cose di questo tipo. Non sento nessuno parlare di queste cose. E proprio per questo ne parlo io, capito? Cioè, insomma, mi sto dilungando su un argomento che mi sta a cuore, perché poi mi arrivano messaggi, perché poi, insomma, anche su Facebook tanta gente mi interroga o si interroga, poi alla fine viene a capire, bisogna farglielo capire a volte, no? Perché è difficile, poi ogni tanto mi devo dilungare in qualche spiegazione. Non fatevi fregare dalla televisione, la televisione è stronza, vi ammazza, vi porta fuori strada, vi pensa cretini, ricordatevi. Oh, la televisione dipende da come usate, da chi la usa, da chi la conduce, in questo momento sono io, e se vi dico queste cose ovviamente io mi tiro fuori dalla cretinaggine. Nella mia modestia posso dirvi che credo di aver dato in tutti questi anni tanto, ma di cretino poco, ecco, quindi no, a qualcuno ho dato io di cretino, qualcuno l'ha dato a me, ma molto di peggio. Io ultimamente sta andando bene, ma sono stato l'uomo più insultato dagli italiani, sì, dopo Berlusconi c'ero io, devo dire quante me l'hanno detto, che bello, no, ma quello era per via del sondaggio e per via di certe mie affermazioni. Per esempio, mi sono sempre schierato contro la caccia. Questa è una mia campagna fissa, no? Ogni tanto riaffiora, E tutte le volte che io dico qualcosa contro la caccia, i cacciatori si incazzano. E io sono contento. Perché? Perché è per questo che lo faccio. Cioè, soprattutto lo faccio perché le nuove leve, le nuove generazioni non seguano i padri cacciatori, i nonni cacciatori e smettano e creino un abisso tra loro e quegli altri e che non si spari più per divertimento a degli uccellini. Ecco, questa è una delle tante mie campagne che mi hanno fatto amare da una parte, odiare dall'altra. E io ci sguazzo, e io ci sto bene. Quindi cerco di condurre sempre alla mia maniera una trasmissione che non è solamente un passatempo, no? Io ci metto tanta passione, mettetecela anche voi, ma lo so che lo fate, lo so che lo fate, lo so che lo fate, per questo vi premio. E con che cosa vi premio? Con cosa mai posso premiarvi se non con la pubblicità?
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G.
Prendete un giovedì di quasi estate, no? Quasi, che è proprio estate, estate. Qual è estate? Il 21? Quasi estate. Uno sta qui, tranquillo, cioè... c'è l'aria condizionata, sembra di essere a un centro commerciale, si sta proprio bene, eh? Vero? No, io qui ce l'ho, sì sì. Mi metto a sedere tranquillo e parlo con voi. Diceva, oggi non tu fa altro. Io vivo di parole. Che ci posso fare? Non ci posso fare. Possiamo parlare proprio di parole. Parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole. Beh, con quel che segue. Le parole sono importanti. Qualcuno dice che le parole sono come pietre. E a volte sì, sono pesanti, sono leggere. Ci sono delle parole che vengono usate come marchio di fabbrica, diciamo, no? Dai comici, dagli attori. Si chiamano tormentoni, vero? A parte i tormentoni vengono chiamati, soprattutto oggi, come oggi, i tormentoni estivi, no? E cioè le canzoncine che andranno forte durante l'estate. Quindi il tormentone estivo di quest'estate quale sarà? Non è di questo che voglio parlare. A parlare delle parole, dei tormentoni. Io ho dei tormentoni, no? Ma non voglio parlare dei miei, perché il mio tormentone più noto è quello con cui la gente mi chiama per strada. Allora! Vabbè, quello lì. E poi tanti altri. Ma non voglio parlare... Ognuno c'ha i suoi, no? I suoi modi di dire. I tormentoni miei sono diversi, sono tanti. Però i tormentoni degli altri... Io mi sono fatto un po', ho detto, voglio fare una lista dei vecchi tormentoni, di quelle frasi che i comici usavano, sapete se ancora lo fanno, che so, a Zelig, no? Zelig non mi piace, dico, chiaramente non mi piace perché lì è una macchina per ridere, cioè bisogna ridere per forza, è fatta apposta per ridere, la gente va lì per ridere, è una risata studiata a tavolino. E c'è il tormentone, no? Cioè, la parola che uno dice sempre. Però vorrei evitare questi ultimi tormentoni e parlare dei vecchi tormentoni. Quelli, che so, Ettore Petrolini. Accidenti, tu torni indietro di nulla, eh? No, torno indietro. Ettore Petrolini, io posso dire... che sia stato il maggior comico, il primo grande comico italiano, almeno nel Novecento. Io ho sempre detto che nel Novecento abbiamo avuto quattro grandi comici in Italia, poi tantissimi altri bravissimi, ma quattro grandi comici. Il primo fu Ettore Petrolini, il secondo fu Totò, Il terzo fu Alberto Sordi e il quarto Benigni, dai. Che risulta essere ancora vivente, no? Anche nel terzo millennio. Peraltro i quattro grandissimi comici, quelli che poi si sono dati un po' la staffetta, no? In qualche modo, Petrolini, Totò, Sordi e Benigni. Due romani, romaneschi, Petrolini e Sordi, un napoletano e un toscano. Quindi, bene, un buon panorama, diciamo, della comicità. Poi i tantissimi altri comici, ma alcuni dei quali grandi, veramente. Petrolini, per esempio, aveva questo tormentone qui, faceva Nerone, no? Faceva i suoi discorsi, faremo Roma, aveva incendiato Roma, la faremo più bella e più grande di prima, e lo fa, bravo, grazie, prego, ecco, bravo, grazie, prego, poi non lo faceva nemmeno finire, bravo, prego, così, aveva dei tempi comici incredibili, che è difficile anche rifare. Grande, eccolo qua, Ettore Petrolini. Sì, l'unico che riesce a fare qualcosa di simile, insomma, è il bravissimo Proietti, Gigi Proietti. Petrolini è stato veramente grande. Ringrazio i papi in regia che ora via via me li trova tutti. Diventa la prova. Vabbè, Petrolini lasciamo stare, non ne parliamo più. Totò, quante frasi. Sono stati fatti dei libri interi con le frasi di Totò, le frasi in cui Totò, insomma, diceva delle cose nei film e sono rimaste famose. Per esempio, siamo uomini o caporali? Fece anche un film con questo titolo. Anche questo, siamo uomini o caporali? Eccolo qua. Qui è Totò proprio serio, diciamo. Il principe de Curtis, qui è il principe de Curtis, sì, grandissimo, perché voi guardate quello che ha fatto Totò, lui ha fatto tutto prima degli altri, tutto quello che fanno gli altri, bene o male l'ha già fatto Totò, e Petrolini, ecco, l'aveva già fatto loro. Quindi, secondo Caporali, è rimasto una specie di proverbio, voto Antonio, ma insomma, chi è che dimentica queste cose, che tutte le volte quando c'è un'elezione, sono delle elezioni, torna fuori il voto Antonio, no? In questo caso sarebbe Di Pietro, ma non so se va bene. E quell'altra, e io pago, sì, e io pago, E l'altro, ma mi faccia il piacere. Ecco, queste cose, così, sono quelle che mi ricordo un po', che mi sono scritto qui, ma tantissime altre sono le frasi del... Ecco qua, questo è voto Antonio. Questo è proprio bravo Massimo Papi. Sì, lui è proprio lì nel film. Voto Antonio, nel film che lui si fa. Vorrebbe, insomma, diventare onorevole, no? Ci sono altri comici. Per esempio, Nino Manfredi. Ora me lo trovo. Nino Manfredi è stato un grande comico italiano. Cominciò facendo il campagnolo di Ceccano, cioè, fosse che fosse orta buona, diceva così. Molti ragazzi non potranno nemmeno ricordare, non nemmeno mai sentite queste cose, però erano dei tormentoni, fosse che fosse orta buona. E la gente in Italia diceva, fosse che fosse orta buona, cioè, speriamo che sia la volta buona, no? Oppure, non l'ha ancora, sì, l'ha trovato, Nino, ciao, come va? Morto. Dicevo appunto, faceva anche la pubblicità, la famosa pubblicità, perché alcuni tormentoni vengono da slogan pubblicitari, più lo butti giù e più ti tira su, lo diceva lui, lo butti giù e più ti tira su, lo diceva molto bene, no? E quindi effettivamente il tormentone viene anche dallo spot pubblicitario, dal carosello. Dai caroselli veniva, per esempio, non so se questo me lo trovi, Enrico Viarisio. Allora ti metto alla prova dura. Enrico Viarisio, no, poi lo trovi, internet ti dà tutto. Faceva la pubblicità dell'Alemagna e alla fine diceva, ullalà, è una cuccagna. tutta l'Italia in quel periodo, era un carosello, questo, quando c'era qualcosa di buono, cioè, ullalà, è una cuccagna, perché queste cose si attaccavano. Enrico Vianisio, eccolo lì, e dire che quest'uomo ha conosciuto mia nonna, attrice di cinema muto, e lui la ricordava anche come una peperina, davvero, Enrico Vianisio, vabbè. Oh, esi. E poi, ovviamente, Alberto Sordi. Alberto Sordi aveva i suoi tormentoni, tipo uno dei primi, da cui fu tratto anche il suo primo film, in cui lui era, film da protagonista, era biondissimo, era un rompipalle tremendo, era, mamma mia che impressione, aveva una vecchissima cosa che lui diceva in radio, perché aveva iniziato in radio Alberto Sordi, e come doppiatore di Ollio, eccolo lì, è questa, e io me te magno, cioè, sì, qui praticamente mangia sti spaghettoni, oppure comprendi importanza, faceva proprio ai primi tempi, oppure ussa via brutta vecchiaccia, brutta pertuccia, una roba così, insomma, Alberto Sordi, un'altra macchina di ammazza e fustavo, sì, si guardava allo specchio, ammazza e fustavo, una fabbrica di tormentoni, no? Cose che sono rimaste anche nell'aria, no? Poi ci sono i presentatori. Mike Buongiorno, per esempio. Mike Buongiorno ha creato questo tormentone. Allegria! Certamente Allegria lo dice sempre, tuttora, tanto finché vive, non so fino a quando, sembra che li sotterri tutti lui. Vabbè, Mike Buongiorno, che ora sicuramente i papi ci trova, sì, ma faceva anche una pubblicità famosa, ecco qui, è proprio Allegria, questa è proprio Allegria, o le ho un saluto romano o le Allegria, non so, forse era fascista, in quel momento, non so, vabbè. E c'era anche quello della grappa Bocchino, sì, sempre più in alto, diceva con Bocchino, perché lui andava sulle cime dei monti, no? E anche quello viene dalla pubblicità, e Mike Buongiorno che ha creato questo slogan che poi diventa appunto tormentone, no? Ci sono periodi in cui uno fa, che ricordate il periodo in cui faceva buonasera, quello diventò famoso, che non so manco come si chiami, aveva detto buonasera, andava a fare le serate nelle discoteche solamente per dire buonasera, poi passato il momento, chissà, non so, che è un attore quello lì comunque, e ora c'è un personaggio, Macario, Ermino Macario. Molti dicono che io gli somiglio un po' perché ho questa fronte alta, vabbè, insomma, a volte c'ho un ricciolino qui, vabbè. Ermino Macario fu un grande comico, diciamo, torinese, e un po' un comico del non senso, no? Ha fatto un film molto interessante, per esempio, tipo Il Vagabondo, voleva somigliare un po' a Charlot, ma insomma, ma non solo in quel film. Ermino Macario, che ora vedremo, lo so, anche Chiambretti mi disse Macario, lo so, è andata così. Vabbè, lui diceva o basta là, proprio è un classico modo di dire torinese, oppure o vedi come sei, diceva queste, che non sapeva di niente, però detta da quella faccia lì, sapeva, era buffo. Ecco, sempre rimanendo sul torinese, sì, Macario lo mandiamo via. Ciao Macario, grazie. C'erano Ric e Gian. Ecco, Ric e Gian. Ora, Gian genovese, Ric invece piemontese. E Ric faceva sempre asà, asà, asì. Proprio una cazzata, asà, asì, ma con la faccia da Ric, evidentemente funzionava, perché poi lo faceva sempre, e quindi Ric e Gian non si sono visti, sono andati, perché ora io passo a Paolo Villaggio, va bene? Paolo Villaggio, grandissimo comico, grandissimo personaggio, ovviamente non possiamo dimenticare, chi viene a voi adesso? Lui faceva questo tedesco, questo tedesco cattivo che metteva il pubblico in difficoltà, che addirittura insomma li trattava male, e faceva questo personaggio in televisione, chi viene voi adesso? E faceva queste cose così, oppure quando faceva Fracchia, mi si sono intorcinate le dita, così, no? Tutte queste, lui, eccolo lì, sì, abbiamo saltato Rick e Gian però, Abbiamo saltato Rick e Gian, te lo dico subito, te lo dico, non so se ti potrò tenere, Non so, forse qui c'è un licenziamento, scherzo papi. Oh, dunque, quindi, Cocchi e Renato, chi mi ha trovato adesso? Va? Rick e Gian, chi è quello di mezzo? Non mi sovviene, chi è, coso? Iannacci, sì, è Iannacci. Vabbè, infatti, no, Iannacci collaborava più con Cocchi e Renato, in realtà, quelli erano Rick e Gian. Cocchi e Renato hanno fatto i loro tormentoni anche, no? Uno famoso era Bravo, 7+. Quindi c'erano le cose, Bravo, 7+. Ecco, per dire, insomma, non sanno di nulla detti così, ma nel contesto erano cose che la gente diceva per la strada, no? Cocchi poi, Cocchi si è messo, eccoli qua, mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. Vabbè, Cocchi è sparito un po', Renato ha fatto fortuna, ha fatto molti film, e tutte le volte che una donna si spogliava davanti a lui, faceva vedere le poppe, faceva anche questi film, lui faceva, è la Madonna! Faceva così, no? sì, e beh, insomma, effettivamente nominava la Madonna in vano, Allora, tornando invece ai Caroselli, Ernesto Calindri, un grande attore molto compassato, un attore nativo di Certaldo, tra l'altro, Ernesto Calindri si metteva su un tavolino in mezzo a una piazza dove arrivavano macchine da tutte le parti, ma lui stava a questo tavolino, beveva il Cinar e diceva contro il logorio della vita moderna, Cinar, era, eccolo qua, un signore della scena, un signore, Ernesto Calindri, già, contro il logorio della vita moderna, beveva il Cinar, capito? Gaspare Zuzzurro, Gaspare Zuzzurro, un'altra coppia comica, moderatamente comica, diciamo, diceva Zuzzurro, ce l'ho qui la brioche, e c'aveva la brioche in tasca, non so perché, ce l'ho qui la brioche, non ce l'ha fatta a trovarli, perché io passo subito ai gatti di Piccolo Miracoli, capito? Oppure, esatto, capito, capito era proprio Jerry Calà, sì, e i gatti di Piccolo Miracoli, non sta trovando più nulla, l'ho mandato in confusione perché io già torno indietro, molto indietro negli anni, e torno ai presentatori, l'ho detto prima Allegria e Mike Buongiorno, ecco, i gatti di Piccolo Miracoli, li vediamo, Oppini, Smaila, Calà, eccetera, c'è anche una tizia. E dunque, quindi, si diceva, Nunzio Filogamo, Nunzio Filogamo, il presentatore del primo festival, dei primissimi festival di Sanremo, e anche quello che aveva fatto Aramis negli anni 30, famosi Tre Moschettieri in radio, eccolo qua. E qui è proprio il momento in cui diceva, miei cari amici, vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. Eccolo lì, era tanto Finocchio, però devo dire, era il re dei presentatori, era lui, il presentatore era Nunzio Filogamo. Ah, sì. Vabbè, guarda, ce ne avrei tante. Si potrebbe arrivare, guarda, se tu mi riesci a concludere con E ti telefono casa, perché anche dai film adesso sono arrivate tante cose. Ma il discorso magari si continua, perché è un discorso che comprende anche tante frasi cinematografiche. C'ho per esempio un insieme di frasi dai film di Ridley Scott, o Ridley o Ridley, tipo appunto il gladiatore, Blade Runner, ma insomma, diciamo, no, non me l'hai trovato, E.T., ma come? Ah, ecco, perché con lui volevo concludere, E.T. telefono casa, e ti telefono casa, voleva tornare a casa e io ce lo faccio tornare. Guarda, il tempo di un mini TG e tu sarai lì.
Un anno di stop delle rate in conto capitale del mutuo per le piccole e medie imprese toscane è la risposta alla crisi prevista da un accordo tra Regione Toscana e 15 istituti bancari del territorio, oltre che da Feditoscana, la finanziaria regionale. La crisi del distretto tessile continua ad aggravarsi. I dati sulle esportazioni tessili dei primi tre mesi del 2009, pubblicati dall'Unione Industriale Pratese, sono un vero e proprio bollettino di guerra. Rispetto allo stesso periodo del 2008, il calo è del 24,9%, quasi un quarto in meno. È stato arrestato il figlio 47enne dell'anziana trovata nella propria abitazione a Empoli svenuta e con fratture e ferite al volto. L'uomo è accusato di lesioni gravissime, la donna ricoverata in terapia intensiva. Nuova manifestazione degli studenti iraniani a Firenze contro l'esito delle elezioni presidenziali in Iran. Dov'è il mio voto? No al colpo di Stato, no alla dittatura. Questi gli striscioni esposti dai giovani manifestanti raccolti davanti alla sede del Consiglio regionale.
Edizione delle 13 in studio Federica Ghizzardi, redazione Francesca Frattura. Nel 2009 il PIL italiano segnerà una contrazione del 4,9%. Lo stima Confindustria, che ha tagliato le precedenti previsioni. L'economia dovrebbe tornare a crescere nel 2010, ma la ripresa sarà faticosa. Allarmanti anche le stime sulla disoccupazione. Nel 2010 si attesterà al 9,3%, con una perdita di 1 milione di posti. Di fronte alla crisi c'è necessità di razionalizzare la produzione. Lo precisa la Didi Fiat Marchionne durante un incontro con governo, sindacati e regioni. La Fiat non ha intenzione di delocalizzare gli stabilimenti, dice Berlusconi. Di fronte alla crisi c'è bisogno di uno sforzo comune e per questo mi rivolgo anche ai direttori dei giornali, perché diano un messaggio in tal senso. È l'appello di Berlusconi, che ha poi aggiunto: sarei uno sprovveduto se non la vedessi. È morto Ralph Dahrendorf, uno dei maggiori filosofi contemporanei. Nato ad Amburgo nel 29, dall'88 era cittadino britannico e nel 93 fu nominato Lord.
Come va? Come va? Come va? Devo dire che malgrado mi abbia saltato Gaspare Zuzzurro, è stato bravissimo il Papi a trovarmi un sacco. Il bello è questo, no? Che le trasmissioni così vengono spontanee, cioè non è preparato niente, niente è preparato. Di per lì si inventa che il regista comincia lui a passare un'immagine, allora io lo sfido a passarne altre, questo è divertente. Non c'è niente di preparato, vi assicuro, è così diverso, cioè, anche chi fa queste cose si diverte, quindi penso anche chi le guarda. Oh, ma ora c'è il sondazzo, senti là, senti lì, senti su e senti giù. Saluto anche la Giulia, che oggi è qui con me, c'era anche ieri peraltro a fare il suo lavoro di stagista. Ecco, diventerà una grande camera woman. Ma ora dobbiamo ovviamente farci il nostro sondazzo, telefonare a qualcuno. Ma senti, proviamo questo. Cos'è? Sì, è un dottore. Un dottore. Allora, oddio, dottore. Quando io leggo dottore penso sempre al medico, ma voglio dire, potrebbe essere anche un non medico. Oh. Allora, ti ho fatto il numero. Non sento proprio niente. C'è qualcosa che non va a aspettare. Ah, ecco. Forse qualcosa che non era andato fin dall'inizio, fra noi c'è qualcosa che non va, ma è fin dall'inizio che qualcosa non va fra noi. Io l'ho notato il primo giorno in cui ci siamo incontrati. Sì, non te li fatti il bidet. Ma dai, via, andiamo! No, è tre ore aspetto da riempire. Oh, dottore, dottore, dottore.
Sì?
Dottore?
Sì?
E lei personalmente?
Sì.
Senta, abbia pazienza, io ho un gran problema. C'ho la palla umida, c'ho una palla umida. Come posso fare? Vorrei prendere un appuntamento, mi può fare qualcosa, può visitare lei? Mi hanno dato il suo numero telefonico, mi hanno detto che lei è il meglio, il migliore nel caso della palla umida.
No, guardi, deve parlare con un andrologo, non con l'urologo.
No, lei invece in che cosa è specializzato?
Ginecologo.
Ginecologo? Appunto, ma è meglio così, ginecologo. Io non so perché, c'ho una palla sempre umida e l'altra secca, arida, cattiva, non... l'altra è sempre umida, gocciolante. Che sarà, dottore?
E deve farsi vedere dall'urologo.
Ma che urologo? È la palla.
E beh, appunto.
Appunto, se... ma lei...
No.
Mi dia un consiglio. È sempre umida, come
faccio? Faccio...
Ok, dottore, uno c'ha la palla umida. No, io lo richiamo. Ma abbi pazienza. Il caso della palla umida. Ragazzi, no, voi pensate, ma pensate a uno che ha sempre una palla, non le due, una. Ma di che palla si parla, scusa? Oh, io ho fatto il numero qui. Dopo tre ore, boh, mi aspetto con fiducia, ecco.
Sì?
Sì, pronto il ginecologo?
Sì?
Sì, senta, io ho un problema. Mio marito c'ha la palla umida.
E guardi, lei me la faccio infaccare, buongiorno.
Ma siccome lei è il ginecologo... povero uomo. Lui, guarda, secondo me è lì che aspetta clienti, pazienti, perché magari c'è un periodo in cui ha bisogno un po' di pazienti, risponde al telefono speranzoso e arriva uno, c'ha la palla umida, la moglie del marito ha la palla umida, ma insomma, l'ho richiamato io l'ho già richiamato, quindi c'è questa pausa di riflessione del telefono che sta pensando, allora lo metto in contatto, lo metto in contatto, ci ha messo in contatto. Adesso vediamo, ora siamo pronti, la stessa voce a bischerino del dottore. Non so se risponderà a questo punto. Dottore, potrebbe essere una telefonata importante. Dottore, l'è importante, glielo dico io.
Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Risponde alla segreteria telefonica.
Non si dice il numero.
Il suo messaggio.
Buongiorno, sono la palla umida. A me un umido vero per le palle, capito? Io voglio sta umida e umida resto. È inutile. Arrivederci.
Ma come? Una palla, io pensavo le palle avessero una voce, come dire, gentile. Sono una palla, ma no, guardate, io non me l'aspettavo questo. No, io, guardate, giuro, io faccio le cose e non me l'aspetto. No, io non mi aspetto quello che dirò. Ho sempre detto, è così, purtroppo. Siccome decido all'ultimo istante cosa dire, e non è nemmeno una decisione, viene da sé. Qui siamo in Toscana, qui ho fatto un numero in Toscana, che bello. Dottore, odontoiatra. Dente.
Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
Ho un dente per dente. Ci avrei anche un occhio per occhio. Che si può fare? Dall'oculista sono già stato per l'occhio per occhio. Per dente devo venire da lei. Prendo un appuntamento? Va bene. Alle 5:30 sono lì da lei, arrivederci. Ma che? Ma dai, andiamo. Io mi aspettavo una bella voce toscana, invece è arrivata una voce registrata. Basta o basta? Andiamo, vediamo oltre, vediamo quanto tempo ci sa. Poino, ma qui Poino e ci si gioca tutto. Ma sì, figurati. Il sondazzo, il sondaggio pazzo. La gente... Che è questo? Un tre? La gente, dico, viene sondaggiata di più così che con i sondaggi veri. Così capiamo come sono le persone.
Pronto?
Pronto, buongiorno. Senta, c'è Davide?
No, non c'è adesso.
Io sono Golia. No, appunto, vi volevo mandare un messaggio. Che non rompa le palle con quella fionda perché mi ha dato già noia. Se lui continua con quella fionda, ci penso io, va bene?
La fionda? Scusi, forse lei sta sbagliando numero.
No, e parlo di Davide, che io un posto fionda e mi tira sempre sassi, mi tira. Ma che volta mi piglia?
Davide chi?
Davide chi? Davide, no, quello... così. Pa! E tira!
Che cognome!
Che cognome, Checco, sì, è una checca, dà ragione, non va bene, se io sono grande e grosso, fa il calcio un costume, sa.
Cosa, scusi?
Io fa il calcio, no, non importa, di dove è questa, sì, figurati.
No, ma senta, parla che si capisca,
perché
tu non si capisce niente.
Senta, gli dica a Davide, che ha telefonato Golia.
Io. Povera donna, non capiva, perché le persone sono ignoranti, perché se un minimo uno mettesse in relazione Davide con Golia, forse riuscirebbe a capire anche le cose, e questo è il problema, e non capiscano un tubo! Io invece, questo tubo catodico, fate voi, ve lo infilo attraverso un imbuto pubblicitario, ma che dio, vai.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G.
Siamo al centro. Facciamo, Bischero. Vabbè, che è successo a Pisa? Che è successo a Pisa? A Pisa?
Oh Pisa, vituperio delle genti.
La luminara, attenzione, a Pisa non si dice luminaria, dice la luminara di San Ranieri, no? Le andele, hanno bambini di mezz'ora, la andela di mozzo, Bene, poi gli va in bocca e se lo mangiano. Buon appetito a tutti quelli che mi stanno ascoltando e guardando. La candela di moccio che va in bocca, e uno se la mangia, magari c'è anche una caccolina in mezzo. Allora!
Va bene, no, le caccoline servono per fare la palla di caccole.
Buon appetito a tutti! Che voi mangiate oggi? Se ne frega.
Non è una trasmissione di cucina, per fortuna, di culinaria? Beh, potrebbe essere sia di aria che di culi, ma questo fatto delle candele obbligatorie, vero? Mi viene mandato anche qui da un mio teleitaliano, da Dario, tutto il discorso. Multa dai 200 ai 500 euro per chi, stando lungo l'Arno, no, non mette le candele alla finestra, i ceri, perché la città deve sembrare bella, no? Hanno già fatto, non so perché io sto a Firenze. Peraltro, mi sembra... Scusate, ma una cosa veramente assurda. Cioè che un sindaco, un comune, mi rivolgo a te, sindaco di Pisa, no? Magari tu mi stai guardando. No, dico, che c'è bisogno di imporre ai cittadini di fare una certa cosa per il decoro pubblico, quando il decoro pubblico spetterebbe al comune. Scusa se te lo dico, no. Scusa, è il comune che deve, o no? Cioè il cittadino deve metterle, certo, andate lì, tanto devono essere messe esternamente, no? Sui muri, sui davanzali,
andate lì e le mettete, no? Cioè, pare che poi dal prossimo anno la gente debba proprio comprarsele, non lo so bene, non ho capito bene, il discorso è un po' lungo, insomma, dal prossimo anno i pisani dovranno fornirsi di ceri e biancherie, perché anche le biancherie, cioè la roba da stendere, a spese proprie, ecco. Ma io non lo so, non lo so. Credo che le cose che spettano al comune, cioè le manifestazioni esterne, insomma, siano fatte dal comune, debbano essere fatte dal comune, mentre quelle che spettano ai cittadini, il cittadino ha i suoi doveri e anche i suoi diritti, beh, insomma, non credo che siano queste però, eh. Questa cosa mi sembra strana, dice è stata applicata la legge, che è stato Maroni. Maroni. E fa Maroni a dirgliene, no, dice nel decreto di Maroni, insomma, eccetera, eccetera, per la sicurezza. Io non ho capito bene perché, cioè ti danno anche la possibilità di fare questo. Ma cosa vuoi che sia questa notizia? In confronto al fatto che a X Factor non ci sarà più Simona Ventura. Lo sappiamo da tempo, ma chi prenderà il suo posto? Quale donna dell'arco costituzionale femminile italiano? Ebbene, l'hanno trovata. Lei si chiama Claudia, e di cognome Mori, Claudia Mori. Claudia Mori, Claudia Mori era una bella donna. Purtroppo devo dire era, beh, insomma, certo, il tempo, anche io ero, no, beh, diciamo che mai stato. Ma effettivamente il tempo poi passa. Carlo Mori in certi film che ho visto, vecchi, un film vecchissimo in cui lei era proprio una ragazzina, no? E dice, ma carina quella lì. Poi alla fine vidi nei titoli, era Claudia Mori. Effettivamente, sì, ma ora non mi sembra nemmeno più. Prima vedere che spirito ha, com'è. Insomma, ci beccheremo la Mori, sempre che vogliamo vedere X Factor, ognuno. Non è che abbia avuto grandissimi ascolti, peraltro, no? Chi c'aveva? I Cesaroni, Cesaroni, no, non mi toccate Cesaroni, Oh, no, Cesaroni, no. Beh, Cesaroni mi piacciono due personaggi enormemente, perché Cesaroni è indovinato, ma i due caratteristi, no? Chiamarezza, quello che dice Chiamarezza, Cesare Cesaroni, e l'altro, l'imbecillone lungo, che è bravissimo, Max Tortora, che bravo, ecco, per dire, e quindi X Factor aveva un po' avuto dei problemi anche con i Cesaroni, eccetera, ma a noi che ce ne frega, a me che me ne frega, effettivamente io guardo quello che mi piace, guardare, magari nulla, l'America piange il centenario suicida, sì, Isadore Milstone era miliardario, in buona salute, si è gettato in pieno giorno da un ponte sul fiume Missouri. Ora, tu sei miliardario di miliardi di dollari, miliardi, sei in buona salute, c'hai 100 anni, quanti ne aveva? 100, si dice centenario, vabbè, si era battuto per i diritti civili fin dagli anni 40 e 50. Ti butti da una finestra, da un ponte, che sei crudo? Miliardario, filantropo, ex un combattente di diritti civili? Isadore Milstone, l'America lo piange. Cioè, avevo tutte le fortune del mondo, dice, voglio chiudere la vita quando lo dico io. Io lo rispetto, per carità di Dio. Ma arriva Bruno, perché si chiama Bruno? Con la U, con i due puntini, sulla U, una dieresi, sulla U, Bruno, un gay provocatore. Quindi mette in crisi Hollywood. Il nuovo film dell'attore britannico Sacha Baron Cohen spacca anche le associazioni omosessuali in America. E gli omosessuali, quando vengono spaccati, di solito godono. In questo caso no, a quanto pare no. E quindi andiamo avanti. Non parlate a me di omosessuali, io sono l'autore dell'elefante gay. Allora, a proposito, lo cantano nei Gay Pride, sì. la mia canzone nei Gay Pride, è impossibile, non ci posso credere, eppure è così. Brera, ecco, questo è grave, Brera soffoca, Pompei si sbriciola. Spariscono 10 centimetri al giorno. Uè. No, non mi toccate Pompei, eh. L'allarme di Mario Resca e Andrea Carandini, decenni di trascuratezza, visitatori in calo tra gli scavi, i briganti. Non c'ho più tempo, ma mi soffermerei e mi soffermerò su questo argomento, perché Pompei non si tocca. Come pompavano a Pompei, una cosa incredibile. Non c'è tempo, non c'è tempo, mi dispiace ragazzi, non c'è tempo. Devo lanciare monetina per dare una risposta alle vostre, nostre, altrui angosciose domande. La risposta in questo caso è... E dacci un sì finalmente, dopo tanto tempo, eccolo, l'è arrivato, insomma, no ieri, beh, oh, abbiamo ancora questa settimana una puntata domani, prima di salutarci per il weekend, quindi siamo ancora in corsa per creare mondi meravigliosi in cui è bello vivere ganzamente insieme con G, ciao, fortuna.
Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì, così, ciao G, come va?